Buongiorno, siamo qui con Italo Moscati per presentare il suo libro Greta Garbo, Diventare Star per Sempre, pubblicato per Edizioni Sabine. Lei ha scritto sempre testi sullo star system, ha lavorato sulla questione, ha lavorato poi con i registi, ha scritto sceneggiature, è una figura diciamo a tutto tondo nel mondo, del mondo del cinema. Pensiamo poi ultimamente ai libri su Sofia Loren e al libro su Greta Garbo. Quanto contribuisce il mito, secondo lei, di una star al suo allontanamento dai riflettori? Come si diventa star per sempre, quindi?
Si diventa star per sempre facendosi ricordare dalla generazione di spettatori che hanno avuto modo di vedere questa divinazione, poi in secondo piano da tutti gli amanti di cinema che continuano a seguire i grandi dello schermo, sia registi che dive, e arrivando anche a quei giovani giovanissimi che cercano nel cinema qualcosa che oggi nel panorama del cinema e della televisione non c'è più. E cioè personalità forti, di grande fascino, capaci appunto di stamparsi non solo nella testa ma anche nel cuore delle persone, e cioè di diventare rappresentanti di desideri molto spesso occulti, di passioni, di sentimenti e anche secondo me essendo tramite di epoche sorpassate. Quindi il divismo non come un fatto chiuso in se stesso ma come un qualcosa che si apre, non autoreferenziale ma riguarda e attraversa le generazioni.
Per lei quanto conta un cinema di qualità per creare un mito? Questo nasce indipendentemente da esso.
Non c'è bisogno di un cinema di qualità per creare un mito, anzi possiamo dire proprio per tornare al mio libro e a Greta Garbo che una buona parte dei film suoi non sono memorabili, alcuni sì, altri no. Ed è capitato a me di verificarle, appunto rivedendo una grandissima parte per scrivere questo libro che è molto centrato sui film visti e rivisti. Rivedendoli si scoprono delle cose molto spesso insospettate. E in altri casi si scoprono come magari certi miti che vengono in qualche modo conclamati per una pellicola, in qualche modo non sono fondati, un po' perché Greta Garbo, che aveva un grande stile, un grande carisma, riusciva a trasformare impercettibilmente in parodie personaggi un po' aulici, regine, contesse, soprani, prostitute d'alto bordo, quindi aveva un doppio modo di presentarsi per il pubblico che si lascia vaccinare e conquistarli con questi personaggi e la loro presenza, ma per il pubblico più sottile, più intelligente, che non vuol dire colto, invece in qualche modo strizzando l'occhio, coinvolgendoli in un'operazione di distacco ironico, non critico, perché poi ecco, il grande valore di un'attrice è quello di non demolire i personaggi, ma casomai di farli vivere in modo diverso rispetto anche ai desideri del regista, cioè conquistandosi una posizione propria nel proporre i propri personaggi.
Per lei dove finisce il mito e comincia la donna reale?
Nel cinema non esiste un confine tra il mito e la donna reale. La donna reale è il mito, perché poi la dimostrazione che io cerco di dare in questo libro è che ogni donna può essere un mito, non solo per se stessa, ma per persone che la amano, per esempio. In questo caso il mito Greta Garbo mi è sembrato è molto indicativo rispetto alla situazione della donna oggi. Cioè, noi vediamo persone che cercano di arrivare allo spettacolo, al cinema, alla televisione, si accontentano di poco, di apparire, di finire in un reality, di entrare in una televisione, magari di vedersi offrire anche delle conduzioni, di ballare senza saper ballare, di recitare senza saper recitare. Ora, tutto questo, per esempio, Greta lo smentisce, cioè abbiamo una persona che non solo per fare l'attrice ha frequentato un'accademia, ma con la propria volontà ha cercato di diventare anche una persona colta. E ripeto, colta non significa una persona che ha letto molto, ma che ha capito molto della vita. E per esempio lei ha capito una cosa, poteva desiderare di fare l'attrice per non avere la vita misera che aveva il padre, al quale aveva promesso che comunque lei avrebbe vissuto. E non avrebbe vissuto come lui che faceva il netturbino nella periferia di Stoccolma. E poi, attraversando per 16-17 anni, non tantissimi, di carriera, il cinema sia in Europa che a Hollywood ha messo a fuoco una cosa che secondo me è importante. Non il rimpianto di lasciare il cinema, non come Gloria Swanson nel film di Billy Wilder, Via del Tramonto, un rimpianto che finisce per sboccare in un delitto di uno sceneggiatore che in qualche modo la tradisce e di cui lei è innamorata. Ma il fatto di avere raccolto di quell'esperienza tutto ciò che poteva essere per lei utile, di prepararsi a soli 36 anni a 50 anni, si va di bene, 50 anni di meravigliosa pensione dorata in giro per il mondo, le capitali culturali e i posti più belli dell'Europa e del globo intero.
Qual è la prima immagine che viene in mente a Italo Moscati di Greta Garbo?
L'immagine che io ho fissa proprio negli occhi e nella mente è il volto di Ninochka. Ninochka, secondo me, è un film che riassume tutte le parti pauliche che lei ha fatto e le trasforma in un gioco ironico, spiritoso, in una critica anche ideologica e nello stesso tempo però in un atteggiamento critico anche con coloro che poi sentimentalmente pensano che tutto si esaurisca nell'amore, nella passione. Quindi è un personaggio che va, venendo dall'Unione Sovietica comunista, per controllare emissari sovietici a Parigi, si innamora di un francese, capisce che nell'un caso o nell'altro esiste un imbroglio. La vita non ci dà pace e non dà pace soprattutto a un'attrice intelligente e sensibile qual era Greta Gustafsson, in arte Garbo.
Approfittiamo dell'occasione per chiederle della sua partecipazione al Festival di Spoleto e ai documentari che hai realizzato e che sono stati presentati.
A Spoleto hanno avuto la buona idea, perché mi ha fatto piacere, di presentare i miei 9 documentari, personaggi come Callas, Luciano Pavarotti, il cinema degli anni 30-40 in un film che si chiama Passioni Nere, con dentro i grandi del cinema italiano, e anche 2 personaggi considerati maledetti, Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, poi fucilati per le strade di Milano dai partigiani negli ultimi giorni della guerra del 43-45. E poi i vari ritratti, Gassman, che ha avuto un'accoglienza straordinaria anche perché abbiamo proiettato nel 29 di giugno, il giorno che poi ricorrono i 10 anni dalla morte di questo grande attore, e poi Sofia Loren, poi Alberto Sordi, Monica Vitti, insomma i personaggi del nostro spettacolo. Li ha chiamati un importante critico autoritratti involontari. La definizione mi sembra quanto mai pertinente, perché se, non so, in Via Veneto 7 cerco di raccontare cos'è stata la Dolce Vita, e quindi anche sulla retroscena, l'humus in cui Fellini ha lavorato, e così come per Passioni Nere, nel ritratto dei personaggi, Callas, Pavarotti e gli altri che ho citato, cerco in sostanza di parlare meno possibile, cioè il mio testo è sempre molto ridotto. Quello che conta è proprio il tipo di montaggio, l'uso della musica, l'uso dei sonori. La regia mia si esprime proprio in questo, far sì che facciano degli autoritratti involontari, perché queste persone chiaramente non partecipano, a parte che sono scomparse, ma ricevono da me in qualche modo un ricordo, spero di ridestarne il mito, la capacità, la bravura e soprattutto la loro grande capacità di seminare in giro emozioni molto forti e, devo dire, indimenticabili.
Oggi lo star system viene soprattutto legato al gossip, a queste situazioni un po', diciamo, squallide della pubblicità, eccetera, mentre invece in passato lo star system sappiamo benissimo che veniva legato a personaggi indimenticabili, appunto come Greta Garbo, Mastroianni, Fellini, e che ci ricordano poi, dietro la loro figura ci ricordano tante altre cose, come quello che è stato il cinema del passato, un mondo diverso, lontano dalla realtà quotidiana a cui poi con cui la gente si confrontava.
Beh, bisogna tenere conto di una cosa: il secolo del Novecento che ci siamo lasciati alle spalle si divide nettamente in due. La prima parte, con una lunga coda, il cinema; nella seconda parte, la televisione, o per meglio dire le televisioni, due organizzazioni della creatività totalmente diverse. Il cinema, anche quando era un cinema selvaggio, che voleva rapinare il pubblico portandolo a vedere opere commerciali anche facili, aveva sempre un impianto fortemente artistico. Per fare il cinema servivano un regista, un produttore sagace e una serie di collaboratori di grande qualità, il collaboratore alla colonna sonora, il direttore della fotografia. In televisione queste cose perdono di qualità. Perché? Perché diciamo, ogni trasmissione che va in onda non è un'opera a cui si lavora dopo aver individuato il soggetto, scritto la sceneggiatura, girato le scene, fatto il montaggio, creato l'edizione, via discorrendo. Il rapporto con gli attori naturalmente è importante, ma è un qualcosa che deve andare a passo veloce per andare in onda comunque. Molto spesso noi vediamo in televisione, nelle televisioni italiane in modo particolare, un raffazzonamento delle immagini, dello stile, dei sonori, montaggi incredibilmente sciatti o brutali, e quindi questa qualità artistica deperita ha un effetto negativo su tutto il mondo della comunicazione televisiva, che sta cercando di portare a sé la creatività, perché il cinema sappiamo che vive come l'opera lirica, quando comparve il teatro di prosa o il cinema stesso, una stagione totalmente diversa. Le prime cinematografiche assomigliano alle prime teatrali o alle prime dei melodramma addirittura di un secolo fa. Il cinema oggi ha una vita in poche sale del centro, nei centri provinciali non esiste nessuna sala di proiezione, esistono invece questi grandi magazzini del cinema, che molto spesso sono associati a grandi magazzini dove si vende di tutto, e poi si vedono tante cose, ma il cinema non è più quello del mito, quello della grande tradizione artistica, è una vetrina che si moltiplica all'interno di una struttura, magari con molte sale. Quindi questo non è un particolare indifferente, perché la velocità, l'approssimazione, la scarsa considerazione artistica fa sì che gli arruolamenti sono finalizzati a uno scopo molto preciso. Avere, scusi l'espressione, materia umana a basso costo che non protesta e che ubbidisce dall'inizio alla fine, si fa vestire, trattare, infilare in tutte le occasioni, le più assurde, che sono gli spettacoli oppure anche i reality, e sono disponibili, non hanno bisogno di preparazioni. Quello che conta è il provino, cioè la curiosità che il personaggio può avere in sé. Vediamo il caso di Taricone. Taricone è un personaggio che è diventato abbastanza famoso per aver partecipato al Grande Fratello. Poi ha fatto alcune parti nei film, ha fatto anche degli filmati televisivi. Si è guadagnato simpatia perché è un ragazzo simpatico, però per farlo diventare, tra virgolette, divo, c'è voluto che morisse. Cioè, nel senso, la sua morte con la caduta nel paracadute ha creato l'unica leggenda che la televisione oggi offre. Perché, come è successo nel cinema con James Dean o Marilyn Monroe, chi muore giovane resta più colpito nella memoria. Taricone resterà colpito nella memoria non per quello che ha fatto, ma soprattutto perché è morto e che ha avuto una stagione di successi. E un ragazzo in mezzo a tanti altri, dotato di una grande spontaneità e anche di simpatia, in mezzo a una quantità di persone che vengono usati e gettati come limoni dopo una stagione o due in cui fanno il giro delle trasmissioni della televisione che in qualche modo li ha promossi provvisoriamente.
Quindi per questo quanto è importante conservare una memoria di uno star system lontano?
Ma io sto facendo questa battaglia un po' donchisciottesca, ma non tanto, nel senso che io vedo che questi libri, voglio ricordare che ho fatto anche Sergio Leone, Anna Magnani, Vittorio De Sica, queste figure acquistano consensi, simpatia e adesione se vengono ricordati. Cioè, se vengono dimenticati, perché adesso c'è un'ombra, un'ala di ombre che cala su di loro, perché le televisioni non trasmettono più film, o li trasmettono d'estate, in orari molto difficili, non c'è più una prima serata, la RAI non ha più un canale cinema, se non molto ridotto sul digitale, prima andava su Sky, era più visto. Quindi c'è obiettivamente una disattenzione. Ogni volta che noi ci troviamo di fronte a un film della Magnani, un film della Garbo, naturalmente quelli più interessanti, o un film di De Sica, anche lì il gradimento sale, non soltanto tra i nostalgici, ma anche, mi capita di sentirlo dire anche ai miei studenti all'università, tra coloro che giovani che si imbattono in queste cose. Ma perché il divismo, quello genuino, anche se sorpassato, perché obiettivamente bisogna tenere anche conto, io non ho nessuna nostalgia, l'unica cosa che mi sembra da consigliare, così come in letteratura ci sono i classici sempre consigliabili come lettura, che sono i classici dell'Ottocento, ma non solo, o come anche nella musica, uno deve ascoltare Mozart, poi può anche essere appassionato di canzoni di oggi o di jazz o comunque sia di rock, ecco, bisogna andare a cercare nella qualità le risorse per capire che il divismo, il cinema, la televisione, il teatro, la musica che si fanno devono in qualche modo rifarsi non solo a una tradizione, possono anche tradirla, però non possono cancellarne il ricordo, la qualità e la potenza delle indicazioni che esse hanno portato, cioè il talento, che è un discorso complesso, ma che si potrebbe fare soprattutto, che voglio fare nei miei libri, perché raccontando la storia di Wolfgang Amadeus Mozart e della sorella nella prima tournée che fanno quando lui ha 5 anni e mezzo e lei ne ha 9 e mezzo, ho raccontato come il talento può nascere in un appartamento fatto di 2 stanze in cui si facevano i propri bisogni, si mangiava, si suonava la spinetta o il cembalo, e c'erano per terra i fogli imbrattati della sorella più grandi di note musicali, un padre rissoso. Quindi il talento nasce anche nelle condizioni, anche le più coattive sostanzialmente, anche le più difficili. Oggi credo che l'entrare e uscire dal mondo della televisione, mi viene in mente La Porta, del grande film interpretato da Greta Garbo, si chiama Grand Hotel, Gente che va, gente che viene. Ecco, questo albergo in realtà consuma e abbandona, e quindi alla lunga potranno venire fuori anche personaggi che ci raccontano questa epoca da un punto di vista simile ma diverso rispetto alle star del passato. Oggi stentiamo a fare i nomi, facciamo semplicemente riferimento a casi umani, non a donne o uomini che dominano le situazioni con il loro fascino e con il loro carisma.
La ringrazio. Ricordiamo il libro di Italo Moscati, Greta Garbo, Diventare star per sempre, pubblicato da Edizioni Sabine. E ringrazio ancora il signor Moscati per la sua partecipazione a Radio Cinema.
Radiocinema.it